Sharebooks Winter Festival, intervista agli autori e alle autrici.
Ed eccoci di nuovo qui in diretta su Radio Sherwood. In realtà abbiamo fatto proprio un intermezzo giusto per sanificare i microfoni. E sono qua, io sono Luisa e sono qua con Francesco Disa, che ha appena presentato insieme a Michele e insieme ad Alessia Dulbecco Arcani Filosofici, edito da Di Editore. Allora, Francesco Disa è direttore editoriale dell'Indiscreto e è laureato in filosofia e si è avvicinato anche come autodidatta all'arte visiva e collabora con diversi quotidiani sia italiani che esteri e diverse riviste. Francesco, ti faccio subito una prima domanda un po' filosofica, visto la tua formazione. E, in uno dei tuoi libri Thérèse, la protagonista, si chiude in una stanza ossessionata dall'idea del trascendente e cercando di cogliere la realtà al di là della rete di cause. Leggendo la tua biografia e spulciando tra i vari lavori, articoli, libri a cui ti sei dedicato negli ultimi anni, mi è parso che al di là del medium usato, quindi se le parole, la filosofia o l'arte, le arti visive, anche tu cerchi di cogliere in qualche modo la realtà. E la mia domanda è: in che modo le varie discipline a cui ti dedichi ti permettono di vedere la realtà e come si intersecano queste discipline?
Però, bella domanda per iniziare, bomba proprio. Intanto grazie per avermi invitato, grazie per avermi fatto una domanda difficilissima e grazie a tutte le persone che ascoltano. Allora, in realtà una risposta ce l'ho ed è, personalmente mi sono dedicato a vari linguaggi, almeno i linguaggi a cui mi sono, che conosco meglio, che sono quelli dell'arte visiva e della scrittura. Sono due linguaggi su cui in realtà io feci addirittura la tesi di laurea in filosofia, perché feci una tesi di laurea su Escher, il disegnatore svizzero che disegna le scale impossibili, insomma disegna essenzialmente paradossi, e lui fa delle immagini che sono effettivamente proprio traducibili in paradossi, cioè in paradossi logici e linguistici. Quindi una cosa che mi sono sempre detto è che, cioè, tutto sommato, con qualunque linguaggio ci arrabattiamo si cerca la stessa cosa, cioè cerca di indagare la realtà, insomma, o comunque quello che viviamo come tale. E poi cosa succede? Secondo me succede che quando usi un linguaggio ti rendi conto che la cosa che ti interessa è oltre il linguaggio, cioè è proprio oltre i limiti del linguaggio. Quando te non riesci più a parlare, non cito Wittgenstein che viene sempre citato per questa cosa, ma non, dicendo di non citarlo l'ho citato, quando tu non riesci più a parlare arrivi a quello che vorresti veramente dire. Cioè, ormai Wittgenstein lo cito davvero, cioè non tanto di quello che non si può parlare si deve tacere, ma del fatto che dice che proprio oltre il linguaggio là c'è il mistico. A un certo punto, in uno dei suoi pezzi strambi che nessuno sa interpretare, dice che oltre quello di cui si può parlare là c'è il mistico, ed è quello che interessa. Cioè, quando appunto il linguaggio non funziona più, quando arrivi a un certo oltre, te pensi che la realtà sia proprio là, a un pelo. Quindi se te a un certo punto cambi linguaggio, no? Fai una specie di scarto, cerchi di fregare la realtà, ovviamente non ci riesci, però ti dà l'illusione di aver annusato un po' di più quello che c'è dietro le paratie. Cioè, hai fatto una domanda così difficile che io penso che abbia dato una risposta contorta e difficile, però mi auguro
però
che...
Però penso che tu ti sia difeso bene, è stata una risposta molto interessante, penso che ci rifletterò anche nei prossimi giorni perché mi hai dato degli spunti.
Grazie.
E volevo poi farti una domanda sull'Indiscreto, perché è un blog un po' particolare che nasce da una rivista storica, la rivista legata alla casa d'aste Pananti di Firenze, e ad oggi trattate diversi argomenti, dalla filosofia, letteratura, arte, scienza anche, e tra l'altro sempre molto interessanti a mio parere. E ancora una volta ti chiedo qual è il legame tra l'arte, la filosofia, arte e letteratura, però questa volta dal punto di vista di un lavoro di redazione. E poi dite che l'Indiscreto parla di cose difficili, ma cerca di farlo in modo semplice. Quindi la mia domanda è: come lavorate per riuscirci e quali sono le vostre linee guida al riguardo?
Sì, allora, con Indiscreto, ovviamente, cioè, l'Indiscreto è una rivista storica di questa casa d'aste Pananti, che era tipo degli anni 70, tutte le persone che ci hanno lavorato sono morte adesso, ma è rinata in forma digitale, mi hanno dato la direzione e poi ovviamente alla mia direzione si è aggiunta l'aiuto degli autori e delle autrici e della redazione. E parlare di cose difficili in modo facile è un modo per... non per divulgare, ma per provare a diciamo a comunicare degli argomenti che tendenzialmente vengono considerati per specialisti, cioè come può essere appunto la filosofia, la scienza, le varie forme di scienza, la letteratura, eccetera, ma in un modo che anche una persona non specializzata possa comprenderli, perché in realtà se il linguaggio lo... Ah, c'è un richiamo, scusa. Se il linguaggio lo ri... Non so se questa cosa... Ok. Scusate, c'era fischiavo mentre parlavo. Se il linguaggio viene semplificato, l'oggetto poi può essere compreso anche a un pubblico più ampio. Noi cerchiamo di ampliare il pubblico delle cose difficili il più possibile, essenzialmente. E le cose difficili ovviamente non sono monotematiche, ma sono in tante discipline. Per collegarsi alla tua prima bellissima e difficilissima domanda, è un po' il modo con cui tutti noi investighiamo la realtà, usiamo la filosofia, ma usiamo anche la scienza, la letteratura, l'arte, e quindi ogni mezzo è buono per riuscire a capire qualcosa. Ecco, questo è forse il riassunto.
E per quanto riguarda la letteratura, sull'Indiscreto più volte all'anno stilate una classifica dei migliori libri usciti, e l'ultima pubblicata è stata la classifica dei migliori romanzi tradotti qua a gennaio, se non sbaglio. E vorrei chiederti, visto che ci tenete a precisare che la vostra classifica non tiene conto delle vendite, quali sono i criteri che usate e come viene stilata e perché secondo te al giorno d'oggi è importante andare oltre le vendite?
Allora, la classifica si chiama appunto classifica di qualità, viene gestita da mio amico e collaboratore, uno scrittore, Vanni Santoni. Funziona essenzialmente così, che invece che essere i libri più venduti, c'è già questa classifica, si trovano ovunque, noi abbiamo raccolto una giuria enorme di operatori e operatrici culturali, quindi editor, scrittori, scrittrici, editori, librai, libraie, bla bla bla, insomma tutti quelli che lavorano, diciamo, nella filiera editoriale. E ne abbiamo raccattati tanti, cioè 600 mi pare siano alla fine in totale, e sono loro che votano quelle che sono le migliori uscite. Ora, la qualità ovviamente è un concetto soggettivo, però se si immagina che tantissime persone che lavorano in editoria pensano che un certo libro vale la pena, è un dato interessante, cioè ci dice che appunto i famosi esperti e le esperte pensano che quel libro sia valevole. Il fatto che siano tanti fa sì che difficilmente si creano favoritismi, no? Perché chiaramente il mondo delle teorie è piccolo, quindi uno magari potrebbe votare l'amico, l'amica, eccetera, però sul grande numero questo si stempera. E il risultato è interessante perché non sempre i libri più venduti ovviamente sono quelli che vengono votati, anche se può capitare, e si apre proprio un mondo diverso, che sono i famosi consigli per gli acquisti di chi lavora nell'ambito. Che ora chiaramente nessuna classifica ha un valore oggettivo, però mi sembra interessante offrire, invece che come metro di paragone quello della vendita, che per quel che riguarda l'arte non è secondo me un criterio interessante, cioè è un criterio interessante ma di sicuro non il più interessante, offre invece il criterio della critica ma di massa, quindi non la critica interessata anche in senso buono, ma la media della critica. E infatti devo dire che, cioè, i libri che vincono, personalmente li trovo interessanti, perché ovviamente non è che li ho letti tutti, poi me li vado a leggere, e in genere mi piacciono quelli che escono, ma poi hanno anche spesso dei riconoscimenti con premi specifici che non sono i nostri, quindi insomma evidentemente la media ci azzecca un minimo, i libri sono bellini.
Tra l'altro io, se non ricordo male, capitai sull'Indiscreto un paio di anni fa proprio con una di queste classifiche e ero rimasta molto affascinata dalla scelta, erano titoli che non conoscendo ancora bene il mondo dell'editoria indipendente mi sembravano molto curiosi, perché poi effettivamente i titoli vengono spesso da queste case editrici indipendenti, quasi sempre.
È una cosa bella che sì, spesso ci sono case editrici indipendenti, alcune così piccole che io sinceramente non le conosco, tipo nell'ultimo mi ha colpito che c'era il libro di Belux della casa editrice Tamu, che io non conoscevo prima, l'ho conosciuta grazie alle classifiche. Poi capita anche che ci sia in classifica un Einaudi, ovviamente. niente. Però è interessante perché, diciamo, la potenza di fuoco della casa editrice grande, ovviamente alla persona che lavora in editoria non gli frega niente. Cioè, io leggo il libro della casa editrice piccola, anzi in genere si legge magari con più curiosità quelle delle piccole case editrici perché fanno scouting o esplorano territori più difficili perché commercialmente più accidentati, ecco. E quindi vedere una classe editrice Tamura, ormai ho fatto questo esempio, che ti surclassa una Mondadori, cioè è un dato interessante perché dici, fa anche un po' piacere, devo dire la verità, ma è un dato interessante perché dici ok, non sempre la potenza di fuoco corrisponde con la qualità.
E rimaniamo sempre sui libri con un'ultima domanda, perché tu hai anche un progetto sulla tua pagina Instagram che si chiama Recensioni brevissime di libri difficili. E quindi ancora una volta parliamo di semplificare il complesso. Quindi ho due domande a riguardo, una più seria, che è come si fa a semplificare senza lasciarsi indietro parte, pezzi importanti, ma racchiudendo la complessità in poche battute, e poi una domanda che è una mia curiosità personale in realtà, se ci sono libri di cui avresti voluto fare una recensione brevissima ma non sei riuscito.
Allora, parto dalla prima, ovviamente le recensioni brevissime ai libri difficili sono un gioco e serve per lo più a far conoscere i libri interessanti alle persone. Chiaramente la sintesi è ironica e giocosa, però la sintesi fa per forza perdere qualcosa. Ogni tanto c'è qualche critica letteraria che inspiegabilmente mi ha fatto la critica dicendo che non sono vere recensioni, e la risposta è che beh no, è ovvio, non sono vere recensioni, sono tre righe su capolavori della letteratura, chiaramente non lo sono. Io ora, questa è la risposta. Quello che non so fare, ma che però esiste, è la sintesi, che in realtà veicola un senso ulteriore, cioè nel senso la sintesi non necessariamente fa perdere. La poesia è estremamente sintetica rispetto alla letteratura, ma non perdi niente, anzi c'è più roba volendo. A volte anche la poesia più inspiegabile, tipo quei pezzetti della poesia di Parmenide che ci sono rimasti e che sono tutta la filosofia di Parmenide, ha scritto una poesia lui per dire la sua tesi, cioè sono comunque, Parmenide sta come il filosofo più logorroico del mondo d'altra parte, cioè come un Hegel o un altro filosofo che ha scritto tanto, quindi la sintesi in realtà per me non fa perdere se la sai usare. Una recensione di un libro che non so fare, in realtà non mi viene in mente, nel senso che, tanto visto che è giocoso, potrei inventarmi tutti, ma una che non ho potuto fare, cioè che volevo fare e ho detto forse è meglio non la faccio, è della Bibbia, perché avevo paura di e del Corano anche, che avevo, insomma, quei testi sacri, avevo paura di generare reazioni particolari, quindi ho detto, su quello sono sempre stato indeciso, l'avrei voluto fare ma non l'ho mai fatto.
Va bene, grazie mille e io ti ringrazio di essere stato qui per la presentazione di prima e per questa intervista, e invito gli ascoltatori a rimanere in onda perché ci saranno altre interviste, e poi alle 21 ci sarà un talk con Massimo Carlotto e la DL Cobas sul tema di grafica veneta, e intanto buona serata a tutte e tutti.
Grazie a voi, grazie a tutte e a tutti.
Sharebooks Winter Festival, intervista agli autori e alle autrici.